Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù, hai risposto bene. Fa questo e vivrai. Ma quelli, volendosi giustificare, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù riprese, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva da quella medesima strada e quando lo vide passò oltre, dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo, «Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose, chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse, va e anche tu fa lo stesso. Fratelli, questa è una parola che il Signore, che la Chiesa ci regala in questo lunedì, che come tutti i lunedì è la soglia, no? Sulla settimana lavorativa. Ed è proprio la domanda che risuona di lunedì. Che cosa devo fare? O meglio, secondo l'originale, facendo cosa io erediterò la vita eterna? Cioè il sabato, la domenica, il riposo, la vita eterna. Questa domanda chiave è una domanda che risuona in noi. Di fronte al lavoro, di fronte alla scuola, di fronte alla vita in famiglia, al rapporto con i figli, al rapporto col marito, con la moglie, le relazioni nella comunità cristiana, cioè in questa vita terrena, facendo cosa io eredito la vita eterna? Bene, Gesù dice, prendi la Torah, tu sei un dottore della legge, che cosa mi trovi scritto nella Torah? E l'uomo, questo dottore della legge, che è un dottore della legge non a caso, prende il cuore della Torah, lo Shema, amerai il Signore Dio tuo, eccetera, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Gesù dice, fai bene, hai detto bene, è giusto, fai questo e avrai la vita eterna, fa questo e vivrai, come proprio dice il Deuteronomio. Ma quest'uomo, questo dottore della legge, esperto della scrittura, voleva mettere alla prova Gesù. Non voleva sapere, lui sapeva. Per questo tira fuori subito la Torah, il cuore della Torah. E volendo giustificarsi, dice, cioè giustificando se stesso e cercando di cogliere in fallo Gesù, e fare ingiusto Gesù, gli dice, guarda che io questo ho fatto, bello, maestro, guarda che io questo ho fatto, io lo conosco e lo faccio, sono un dottore della legge, sono un fariseo, figurati, ma per te, chi è il prossimo? E bisogna sapere cosa riteneva prossimo Israele. Proprio i più intimi, quelli della propria casa, al massimo i proseliti o gli stranieri che avevano deciso di vivere in Israele, ma tutti gli altri, a cominciare dagli eretici, dagli apostati, dai pagani, devono essere odiati, erano nemici di Israele. E chiedono a Gesù, allora per te, siccome andava a mangiare con i pubblicani, gli apostati, con gli eretici, non aveva problemi di farsi contaminare dai peccatori, aveva parlato dell'amore al nemico,
Allora vediamo un po'. Non è questo che volessi discolpare, perché non c'è senso, no? Non è che Gesù gli aveva detto qualcosa, tu non lo fai, oppure... No, no, no. Volendo rendersi giusto, cerca di difendere la propria concezione religiosa, il proprio diritto alla terra, all'eredità, alla terra promessa, al paradiso, se vogliamo, alla ricompensa, perché compie la legge. Vuole capire questo maestro di Nazareth. E qui è il punto di questa parabola, fratelli. Questo è il punto. Poi dopo ci sono molte interpretazioni sulla carità, eccetera, ma il punto vero è questo, che c'è anche in noi un problema serio, che in nome della religione, in nome di Gesù Cristo, facciamo fuori Gesù Cristo. In nome di Gesù Cristo, facciamo fuori Lui. In nome della parola, distruggiamo la parola. In nome della religione, distruggiamo la vera religione. Dentro di noi. Non so se mi capite. Noi abbiamo una visione limitata, umana. Per noi, l'amore può arrivare al nemico. Sì, per grazia arriva al nemico. Ma anche il nemico noi lo mettiamo dentro certi confini. Certe cose non sono da mandare giù. No, nel nome della religione quelle cose non vanno mandate giù. L'eresia. O meglio, l'eretico, scusate. No, la differenza è sostanziale. Perché l'eresia certo che non va mandata giù, uccide. Ma l'eretico? Ecco, il samaritano? Perché il problema è il samaritano, che aveva poco tempo prima, al 4. 8 dopo Cristo, qualche anno prima, aveva profanato il Tempio di Gerusalemme con disprezzo. Alcuni samaritani, figuratevi l'odio che c'era per i samaritani. Si vede nel Vangelo. Allora, facciamoci una domanda. Io, prete, di fronte a certe persone, come mi metto di fronte al samaritano che è nel parrocchiano, nel fedele? Come tu, madre, ti metti di fronte al samaritano che è in tuo figlio, in tuo marito, o tuo marito, in tua moglie, nei tuoi figli, nel fratello della comunità cristiana? Il samaritano, l'eretico. Non quello che ti uccide, quello che pecca, che fa... No, no, quello che fa qualcosa di gravissimo. Qualcosa che cioè, lo allontana, lo separa, che profana. Qualcosa che ti sfugge. Qualcosa che sfugge al tuo schema religioso, anche di nemico. Noi siamo cristiani, siamo meglio degli ebrei, meglio dei farisei, non pensiamo che dobbiamo amare solo quelli vicini, no, no, amiamo, cioè nella grazia, con un cammino di fede, eccetera, eccetera, amiamo i nemici. Ma chi è il nemico? Dice, chi è il prossimo? E io ti sto dicendo, chi è il nemico? È la stessa cosa, per lui era il prossimo da amare. Per te chi è il nemico? Fino a dove si spinge il tuo amore? Fino a dove si spinge? Perché sennò, di cristiano, non abbiamo ancora nulla. Così, sennò, tu non vivi la vita eterna, non la erediti. Cioè non hai vita eterna dentro. Dipende molto. Hai vita eterna? Se ami il samaritano, non hai vita eterna se non lo ami, anche se ami i nemici. Ah, che dici? Questo dico. C'è qualcosa che spacca tutto, tutte le concezioni religiose. Questo Vangelo, questa parabola è una bomba che distrugge clericalismi, idealismi, legalismi, tutto. Perché noi non ci rendiamo conto che anche allargando i confini, sempre legalisti rimaniamo. Bene, la parabola continua. E succede una cosa che ovviamente il levita e il sacerdote non si fermano, cioè Antonello non si ferma perché non si può contaminare con chi giace nel sangue. Cioè con quella persona io non mi posso contaminare, quello l'ho già distrutto. Quello l'ho già escluso, quello si è ucciso da solo. Che vada per la sua strada. Ma sono stati i briganti. L'ha voluto lui, si è cercata. È un eretico. Ha scelto questo. È una delle 99 pecore. E chi se ne frega, cioè, voglio dire, ha scelto lui, chi se ne frega? Cioè, ha scelto lui di essere sta pecora che se ne va lontana. Io ho fatto di tutto, guarda, ma non è possibile, ce ne sono altre 99 da curare. C'ho da curare la parte buona di mio figlio. Quella non la posso sopportare, lì non mi avventuro. In quella cosa assurda, in quell'universo assurdo, ho dimenticato quella parte di mio marito. Va bene, di mia moglie, di mio figlio, di quel fratello, lo amo, come no? Non lo puoi amare. E sai perché? Perché non pensi che quella persona, che quell'eretico sta soffrendo come un cane. Non pensi che quell'eretico sta distrutto lì, mezzo morto. Che il demonio l'ha distrutto, non lo pensi. E sai perché? Perché il demonio ti ha così ingannato, ci sta ingannando così, subdolamente, da farci da una parte dimenticare da dove siamo stati tratti, la memoria dei nostri peccati, la compunzione, l'umiltà vera da una parte, e ti fa giustificare perché tu comunque stai facendo qualcosa, perché tu comunque sei in missione, perché sei comunque un prete, hai rinunciato a questo, hai rinunciato a quell'altro, perché tu comunque, cioè tu comunque non sei come quello, dai su, e dai, non mi venire a dire che sei come, no, io non lo sono, non lo pensi, non lo pensiamo. No, e non pensiamo che siano morti. E che se sono morti, vabbè, se lo sono voluti. È la conseguenza. Non è che Dio castiga, no? Ma l'inganno più subdolo del demonio qual è? Il solito. Che Dio non ti ama. Ah? Che c'entra tantissimo. Perché quel Dio non ti ama, non è soltanto perché Dio non ti ama perché, come abbiamo visto ieri, cioè ti limita. Ti limita. No, quello è vero. Cioè metti una legge e ti limita e non puoi essere Dio. Ma una volta che tu infrangi la legge, non può amare quell'eretico che infrange la legge. Questo ti sta insinuando il demonio. Questo è il vero inganno. Che Dio ti limita, non solo perché proprio ti limita, ma perché sapendo che tu comunque poi dopo trasgredirai, non ti può amare. Cioè ti ha tagliato fuori, ecco. Dio ti ha tagliato fuori. Per questo non ti ama. Mentre la tradizione di Israele stessa dice che Dio ha chiamato, cioè ha creato prima di tutto la Teshuvah e la misericordia, ancora prima di creare il mondo, dicono i maestri ebraici, i rabbini. Perché? Perché Dio sapeva, ha previsto che nella libertà l'uomo cadesse. E ha previsto la sua misericordia, le sue viscere, la compassione di cui parla oggi il Vangelo, e il dono della Teshuvah, cioè della conversione per tornare nel seno materno. Come dice Gesù a Nicodemo, rinascere di nuovo. Ha previsto la Chiesa. Ha previsto la comunità cristiana. Ecco che cosa, ecco perché noi siamo nella Chiesa, fratelli. Per imparare chi è il nostro prossimo. Chi è il samaritano? Chi? Cristo. Ecco la bomba. Cristo si è fatto samaritano. Cristo si è fatto quella parte schifosa di tuo figlio che tu non riesci a mandare giù. Che tu ami tutto il resto, che tu fai tutto, ma quella parte non la puoi accettare. Lì non ti ci avventuri, lì non ti ci sporchi. E così in tuo marito, lì non ti doni veramente. Per questo, anche se sei aperto alla vita, nel fondo, ti riservi una parte che difende te stesso. Quella parte non accetti. Quella parte oscura della tua vita. Quella parte oscura samaritana della tua vita. Dove ti hanno fatto del male. Cioè, ecco, tutto quello che è samaritano, che è eretico, in pensieri, parole, opere, omissioni, tutto quello che è infatti, in relazione, quello Cristo l'ha assunto. Cioè Cristo si è inginocchiato, è sceso fino allo schifo, fino alla Samaria, dove tu ed io abbiamo apostatato, dove siamo diventati eretici, dove abbiamo fatto una religione nuova, che ci giustifica, che ci ha indurito il cuore. Lì Cristo è sceso ed è morto, perché tu possa vederlo e possa dire, ah, tu sei l'unico che veramente mi ama così. Tu sei l'unico che mi ama così. Allora, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tu sei l'unico Signore, tu sei l'unico. Questo è lo Shema, fratelli. Dopo viene tutto il resto. Dopo viene l'amore. Ma prima è la scoperta di essere, che Dio è l'unico. L'unico che ama, l'eretico, che ama, crea, per amore, non dispera, non giudica, chi usa la libertà e pecca, Adamo ed Eva, si fa Adamo, si fa peccatore, si fa eretico. Per scendere da quell'eretico, doveva essere un eretico, non un sacerdote, né un levita, doveva essere uno che è già sporco come l'altro. Si poteva avvicinare a quell'uomo malato solo chi era malato come lui, solo chi era sporco come lui, chi era già contaminato come lui. Cristo va dalle prostitute, Cristo va a mangiare con i peccatori, con i pubblicani, perché lui ha assunto già quella carne peccatrice, l'ha assunta, non c'è più distanza tra lui e i peccatori. Si è fatto peccato, si è fatto samaritano. Chi conosce questo ha capito, cioè, cambia completamente la prospettiva, ma lo devi conoscere nella tua vita. Lo devi conoscere, fai questo, fai tu altrettanto. Perché allora capirai una cosa, che non è facendo qualcosa che si eredita la vita eterna, ma si riceve, si eredita. Cioè si riceve perché? Perché l'eretico ha fatto cioè Gesù si è fatto eretico per fare di un eretico il figlio di Dio, che ha il diritto di ereditare. In questa dinamica, in questo che è il cristianesimo, che non ha niente a che vedere con niente, con religioni, con parodie di cristianesimo, di cattolicesimo, con filosofie, cioè non ha niente, è un'altra cosa, è una follia. È un Dio che si fa l'ultimo, che si fa l'eretico, che si fa uno sposo, che si fa come la sposa, sporca, debole, in quell'oscuro, in quell'anfratto oscuro, rifiutato da tutti. Lì ti ridona la dignità, ti ridona il diritto di essere erede, di ereditare la stessa vita eterna che lui ha conquistato per te. Allora da lì l'amore, amare. Amare il prossimo significa amare il samaritano, cioè amare Cristo, non amare quel poveraccio. Il poveraccio sei tu, sono io, è tuo figlio. Amare chi ti ama, questo significa. Quindi è gratitudine, quindi è naturale, è innamorarsi di chi ti ha fatto innamorare. E questo, allora che moralismo, che volontarismo, che credinate di questo tipo, non c'è niente, non si può imporre niente, neanche la carità che io devo imporre, volontà, ma che volontà di carità, no, no, se non c'ho questo amore, se non ho conosciuto questo amore, se lui non mi ha fatto innamorare, cioè che non ho visto che lui si è fatto samaritano per me, le chiacchiere stanno a zero, fratelli, le chiacchiere stanno a zero, e gli uomini non potranno vedere il cielo, perché non vedranno eredi del cielo. Non vedranno persone che vivono questa vita eterna, che è una cosa completamente diversa dalla terra, una cosa che non è possibile neanche comprenderla, che sfugge anche ai religiosi, anche ai dottori della legge, che sfugge a tutti. Perché? Perché è l'ultimo, quello con meno diritto, quello che non c'ha proprio diritto, che ha disprezzato tutto, che ha disprezzato Dio, che ha disprezzato i diritti, come il figlio prodigo che rieredita quello, la vita nella quale era stato creato, che aveva disprezzato. Questo è il miracolo, questa è la nostra vita. Vivere questo, questa settimana, sperimentare questo, significa avvicinarsi alla domenica, significa diventare ogni giorno di più eredi di questa terra, del riposo, e in questo diventare un segno, un sacramento di salvezza per tutti, per chi ti sta accanto e per i lontani. Buona settimana.